e 87.9 sta per iniziare Corrispondenze Operaie. Gente che lavora ed intanto il tempo vola. Ok, allora andiamo a sfumare i Senza Sicura per appunto iniziare la seconda puntata della seconda stagione di Corrispondenze Operaie, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9. Prima di iniziare ricordo il conto corrente postale per sottoscrivere a Radio Onda Rossa 61804001. Per poter appunto continuare a sottoscrivere e mantenere questa radio nelle attuali condizioni, forse pure meglio. allora, oggi iniziamo con una discussione, insomma un'analisi, almeno un accenno di analisi su quello che è la disdetta del contratto collettivo nazionale ad opera di Finmeccanica, che è stato esdetto il 7 della settimana scorsa, martedì scorso. E lo facciamo con Alberto, un compagno. Ciao Alberto, un compagno del collettivo di inchiesta operaia, di cui anche io faccio parte, e questa trasmissione ne è insomma una parte significativa del collettivo. Ricordiamo il sito del collettivo di inchiesta, www.inchiestaoperaia.org, in cui si può trovare la prima inchiesta su Eutelia. Però oggi appunto andiamo ad affrontare l'argomento, oppure o perlomeno ad iniziare una discussione spero più grande e collettiva, a cui noi vorremmo dare un contributo, che è appunto quello, è il dato politico più che altro che emerge dalla disdetta del contratto nazionale. Però appunto per fare questo pensiamo sia utile fare capire agli ascoltatori in che cosa consiste questo quadro normativo in cui è calato appunto il contratto nazionale, e quelle che sono i risvolti reali e materiali su cui poi andare a instaurare insomma la lotta che vorremmo appunto portare avanti con le prossime iniziative che fra l'altro i metalmeccanici stanno cominciando a portare avanti, e su cui si sta appunto su cui è un altro elemento di discussione. Vabbè, ma ti lascio la parola, Alberto. La facciamo in due la chiacchierata, appunto. Quelle che sono le trasformazioni del mercato del lavoro in Italia ormai hanno decenni sulle spalle, però diciamo gli ultimi che possiamo cominciare a delineare come fattuali di quello che è la attuale condizione sono, diciamo, partiamo dall'accordo separato del gennaio dello scorso anno.
Farei anche una piccola precisazione. Intanto ciao a tutti, visto che prima il microfono era spento. non siamo ancora così pratici di radio. Una piccola precisazione per iniziare: quando nell'estate scorsa si è manifestata tutta la sua violenza l'attacco allo stabilimento Fiat, al lavoro degli operai dello stabilimento Fiat di Pomigliano, Per quegli operai e per gli altri operai metalmeccanici del settore automobilistico e non, è subito apparso chiaro che quell'attacco aveva una valenza politica e nazionale, e che Pomigliano parlava appunto dell'attacco che, grazie alle nuove condizioni del capitalismo globalizzato, la Fiat intendeva portare ai diritti sindacali. Questa storia, che era apparsa subito chiara a chi stava in fabbrica, adesso diviene del tutto palese con il fatto che l'associazione degli imprenditori metalmeccanici decide di annullare il contratto nazionale, che è l'obiettivo politico ultimo della dirigenza Fiat e degli altri imprenditori metalmeccanici, insomma sul medio e sul lungo termine. Dicevo, Federmeccanica decide di annullare il contratto nazionale. Innanzitutto una piccola precisazione tecnica: i contratti di lavoro nazionale, anche se vengono firmati solo da CGIL, CISL e UIL, che non rappresentano più nel migliore dei casi del 30-35% della forza lavoro di un settore, diventano, una volta firmati, delle vere e proprie leggi che valgono per tutti. Quindi, insomma, non ci si può disinteressare dalla trattativa e dagli esiti di un contratto nazionale.
Infatti comunque appunto scade, anche se è stato recesso, scade comunque
alla fine del 2011. Cosa scade alla fine del 2011? Scade lo scorso contratto nazionale firmato alla fine del 2008. Questo contratto nazionale è stato firmato da tutte e tre le sigle confederali dei metalmeccanici. Il clima politico era quello degli scampoli in cui era partita la trattativa, era quello degli scampoli dell'ultimo governo di centrosinistra, quindi è chiaro che anche la parte più a sinistra dei metalmeccanici avesse interesse a chiudere un accordo per non instaurare un clima di conflitto sindacale, e quel contratto conteneva una cosiddetta clausola di ultraattività. Che cosa vuol dire? Vuol dire che anche se una parte dei contraenti, cioè di quelli che hanno firmato il contratto, fa una disdetta, in caso che non ci sia subito un'altra firma di un altro contratto, quelle norme scritte in quel contratto sarebbero dovute continuare a valere. Questo lo mettiamo da parte, spieghiamo perché poi dico questa cosa. Nel gennaio del 2009, in tutt'altro clima politico, quindi con, come dire, lo sfondamento della diga da parte del centrodestra, si firma un accordo quadro sulle relazioni sindacali, ovvero, come dire, si scrivono le regole su come si devono fare i contratti nazionali. Già qui si manifesta la volontà del blocco di potere che unisce centrodestra berlusconiano, grande impresa che non gioca solo col centrosinistra, a seconda di chi serve i suoi interessi, gioca con chi gli pare, gioca con chi gli pare, e si manifesta tipo l'obiettivo: eliminare il contratto nazionale. L'accordo quadro del 21 gennaio 2009 ha due punti portanti. Uno, rinforzare il fatto che il grosso del salario venga deciso a livello aziendale, in maniera che se ci sono fabbriche che vanno bene, situazioni di lavoro che vanno bene, queste possano pagare eventualmente più della media, e se ci sono situazioni di lavoro che vanno male, queste possano far scendere il livello salariale fino a quanto gli pare. Insomma, viene istituito l'idea che ci sono sempre delle situazioni eccezionali a cui derogare, perché il salario deve solo seguire la produttività. L'altra parte importante è che l'unico ruolo della contrattazione nazionale è quello di seguire l'inflazione programmata, eccetto il costo di lavoro, eccetto i costi dell'energia. Che cosa vuol dire questo? Già nel luglio del 93, che è la madre di tutte le nostre disgrazie, venne deciso che si contratta, ogni contratto deve soltanto recuperare quello che si pensa che sarà l'inflazione, e poi l'inflazione
programmata.
E poi qual è la fregatura? Che l'inflazione finisce per essere sempre più alta,
l'inflazione reale è sempre più alta
di quella programmata. Insomma, questo davvero non c'è da spiegarlo per chiunque sia entrato in un bar dopo il passaggio dell'euro e abbia visto quali sia la differenza tra i prezzi reali e l'inflazione che denuncia l'Istat. In più si aggiunge un'altra fregatura, sapendo che da qui a qualche anno in prospettiva, perché i padroni guardano lungo, noi spesso ci accaparriamo sul quotidiano, però i padroni guardano lontano, sapendo che da qui a qualche anno il problema del costo dell'energia e del petrolio emergerà in tutta la sua catastrofica importanza, perché ci sono documenti dell'Associazione degli Industriali Tedeschi che dicono che già è stato raggiunto il picco di sfruttamento degli idrocarburi. Si può ben pensare come se tra 10 anni le bollette tenderanno ad aumentare del 100-150%, cosa che assolutamente sta nelle cose possibili, visto che stiamo sfruttando delle risorse limitate come il petrolio. Quel 100-150% delle bollette non verrà calcolato nell'indice di inflazione programmata. Come dire, le bollette ve le pagate non si sa con che cosa, visto che il vostro lavoro deve solo pagare, non lo so, l'aumento del prosciutto o che. Bene, questo è l'accordo quadro del gennaio 2009. A ottobre c'è un passaggio, come dire, successivo, che è sempre che riguarda solo i metalmeccanici, che è l'aggiornamento economico del loro contratto. Secondo sempre gli sciagurati accordi del luglio 93, prima si scrive un contratto nazionale che riguarda tutte le norme sull'utilizzo del lavoro in fabbrica, sulla sicurezza, sui turni, eccetera, eccetera, e a un biennio da quella firma del contratto, che ricordiamo l'ultima è avvenuta appunto alla fine del 2008, come abbiamo detto, si fa un aggiornamento economico di quel contratto, che deve riguardare solo l'aggiornamento appunto all'inflazione. Cosa succede? Che come forzatura politica per rinforzare il precedente accordo quadro firmato da CISL, UIL e Sacconi, il rinnovo economico dei metalmeccanici nell'ottobre del 2009 da 2 lire una miseria di aumento contrattuale,
sì, 26 euro,
scende sotto la soglia dei 100 euro lordi, che era stata, come dire, identificata come soglia sotto la quale era proprio una disfatta, sì, firmare quel contratto. Si è scesi sotto quella soglia, dando una miseria di aggiornamento economico, e si è iniziata a intaccare anche la parte normativa. Si è iniziato a mettere degli elementi che sono in accordo con l'idea che ci sono situazioni eccezionali in cui si deve derogare dal contratto nazionale.
La cosiddetta contrattazione di secondo livello. Insomma,
esattamente, una contrattazione di secondo livello che diviene fuori da ogni normativa nazionale, secondo le norme aggiunte con il contratto dell'ottobre dell'aggiornamento economico dell'ottobre del 2009, può uscire fuori da ogni normativa nazionale se ci si trova in condizioni di difficoltà economica, di emergenza economica della situazione produttiva. Dopodiché si realizza la vicenda Pomigliano e si illumina tutto il
sistema. Prima di Pomigliano c'è un'altra cosa però da ricordare, che il piano triennale del lavoro di Sacconi, sì, in cui si cominciano a delineare le linee guida e valoriale, insomma, di quello che sarà il nuovo assetto, secondo loro, del mercato del lavoro in Italia. Insomma, se noi andiamo a leggere solamente l'indice di questo piano triennale, che si trova su internet, al sito del Ministero, cioè al punto 2, liberare il lavoro dal conflitto collettivo ed individuale. Poi altre esecrazione di questo tipo qua, che comunque cominciano a delineare quello che è appunto la legislazione nuova rispetto al contratto collettivo, non solo metà meccanico, ma dell'intero assetto del mercato del lavoro in Italia.
Liberare il lavoro dal conflitto tramite l'aiuto del sindacato complice, esatto. Come disse Sacconi, in questo caso bene, bene, per loro non è un'offesa, ben si affibbia a CISL e UIL, che sono stati sempre i firmatari di tutti questi passaggi. Cosa succede? Sì, è vero, appunto, c'è questo indirizzo politico forte che diceva Dario prima, e si capisce subito il perché di questo indirizzo politico forte. La Fiat covava dei piani di ristrutturazione sin dall'acquisizione di Chrysler. Questi piani di ristrutturazione si manifestano prima nella chiusura dei Termini Imerese e poi nell'attacco a Pomigliano. Si dice: Termini Imerese la chiudiamo, Pomigliano può continuare a vivere, ma se e soltanto se ci date delle situazioni eccezionali per cui a Pomigliano non vige più il contratto, le regole base del contratto nazionale. A Pomigliano si possono fare più turni di quelli previsti dal contratto nazionale, a Pomigliano bisogna inserire delle clausole che non possono ovviamente stare nel contratto nazionale, ma che non stanno né in cielo né in terra, per cui per tot mesi, per tot anni è vietato ogni tipo di sciopero. E si propone questo accordo. Questo accordo viene, come sappiamo, di fatto politicamente bocciato dagli operai di Pomigliano, che addirittura più del 40% arrivano a dire no a questo accordo. E quindi Marchionne si trova nelle ambasce, perché sa che questa situazione fuori dalla legge, in cui solo il pugno, la frusta della produttività Fiat viene imposta agli operai, è passibile di fallire grazie a una forte resistenza nella pratica. Allora cosa succede? Sfodera questo famoso piano B. Io sciolgo, la società di filiazione Fiat che ha in possesso gli stabilimenti di Pomigliano, faccio un'altra società che si chiama Fabbrica Italia, come diavolo la vorranno chiamare loro, e per quest'altra società assumo gli operai con un altro contratto. Ora, è evidente che anche questa operazione, da un punto di vista legale, è molto incerta, e siccome la FIUM ha già avuto alcuni successi sul piano legale quando ci sono stati numerosi licenziamenti di rappresaglia dopo la vicenda Pomigliano, Marchionne ha bisogno di una copertura per attuare questa operazione. Qual è questa copertura? È l'eliminazione anche a livello, come dire, l'eliminazione della vigenza anche a livello formale del contratto nazionale. Allora inizia una pressione su Federmeccanica, che fra le associazioni degli imprenditoriali è sempre stata considerata con quella che con il linguaggio giornalistico si chiama un falco, cioè ovvero quelli che vogliono menare di più e subito per ottenere tutto e subito sulle spalle dei lavoratori. Fa una pressione su Federmeccanica e dice: se tu non, come spesso è stato detto sui giornali in questi giorni, disdici il contratto, perché attraverso quella clausola di cui parlavamo 10 minuti fa comunque le regole sarebbero rimaste in vigore, ma se tu recedi dal contratto, nel minuto dopo in cui il contratto scade, praticamente sul settore metalmeccanico c'è la giungla, nel senso che non esiste più un contratto nazionale valido per tutti. Se non esiste più un contratto nazionale valido per tutti, io posso operare scrivendo questo nuovo contratto speciale, tipo quanto mi pare, che chiede 18 turni settimanali, chiede il 10% di straordinari in più, vieta lo sciopero, eccetera, eccetera. E questo nuovo contratto non sarà in contrasto con un contratto nazionale valido per tutti. Quindi Marchionne chiede, Federmeccanica obbedisce, si crea una situazione ideale per attuare quello che è il progetto dei padroni in Italia, ovvero adeguare le leggi del lavoro alle situazioni territoriali, lì dove è più forte la disoccupazione, lì dove è più grande l'esercito industriale di riserva, si spremono di più quei pochi che hanno bisogno di lavorare.
Ecco, questo diciamo che il quadro, insomma, sintetico per quanto riguarda la storia di quello che appunto attualmente è la fase politica. E poi appunto, cioè, ricordiamo anche altre cose insieme a questo, che cioè, su cosa si basa la nuova, il futuro contratto collettivo nazionale, diciamo su due peloni fondamentali. Uno, che è l'abbassamento appunto del salario, che abbiamo visto e che avviene riguardo all'applicazione dei nuovi parametri per di adeguamento all'inflazione, e l'altro, che è quello sull'organizzazione del lavoro e la produttività, cioè i costi inerenti a quello, che naturalmente sono fatte appunto dell'aumento dei turni, della necessità obbligatoria straordinario, del bilanciamento produttivo e dell'inserimento di nuove metriche più pesanti rispetto a quelle attuali, che già sono pesanti più del 20% rispetto al carico fisico medio, insomma, di ogni lavoratore. Queste qua si chiameranno Ergo UAS e VCM. Poi la formazione a carico dello Stato, oltre che dell'impresa, e poi ci stanno un altro pilone, che sono le famose clausole di responsabilità, che vincono appunto i sindacati a non fare sciopero quando quando l'azienda non è accorda a farlo. C'è una cosa allucinante, per cui appunto si dice
fuori dal diritto occidentale del lavoro. Forse, cioè, una cosa del genere esistava nella Germania nazista, sì, però
no, vabbè, nel senso, a chiare lettere è scritto che adesso non trovo bene il testo, però comunque a chiare lettere è scritto che l'azienda si può rivalere sui sindacati quando lo sciopero incide sulle regole del contratto firmato. Cioè, quindi è quanto dire, insomma, se io sforo col mio sciopero sforo rispetto alla produzione, sono comunque costretto a recuperarlo. Se questa cosa fa tanto danno, io posso recedere il contratto un'altra volta, quindi una arbitrarietà enorme dell'azienda sui lavoratori.
Aggiungerei una velocissima riflessione. Qual è la prima vera novità di questo passaggio? È il sindacato complice, che oramai è previsto anche per legge che non debba fare più conflitto, una cosa, ripeto, fuori dal diritto occidentale del lavoro. La seconda novità è che, se prima la spaccatura territoriale della classe operaia veniva giustificata dai padroni in base al presunto costo della vita più basso nel mezzogiorno, che poi, insomma, se andiamo a vedere bene i dati, il differenziale del costo della vita nel mezzogiorno non è così tanto più basso. Allora, cosa si inventano? Si inventano la legge più vecchia e più classica del capitalismo. Lì dove c'è più disoccupazione, io so che c'è più bisogno di lavoro, io so che la condizione proletaria è essere maggiormente forzati al lavoro in assenza di lavoro, e allora chiedo ancora più produttività, Che cosa vuol dire questa famosa parola ancora più produttività? Che bisogna lavorare di più, perché ci sono mille maniere di essere più produttivi, ci sono anche stabilimenti che funzionano meglio, che sono più produttivi perché funzionano meglio dal punto di vista tecnologico. No, no, qui si chiede la disponibilità del tempo degli operai totale, con maggiore ore di lavoro, in maniera con un vero e proprio ricatto basato sul fatto che si sa che in certe determinate aree del paese la disoccupazione raggiunge ormai livelli da incubo.
Vabbè, diciamo che se rispolverano le vecchie leggi è la produzione di Marx, insomma, CM,
esattamente,
quale
esattamente.
Quindi per mantenere alto il plus valore dell'azienda si abbassano i salari e si alza la produttività. Ma vuol segnare classico, è quanto se voglio dire che il Max è morto, Max lo usano loro e non più i compagni quasi, insomma. Quindi questo è diciamo, la parte tecnica, insomma, è mista naturalmente alla parte politica, però naturalmente ora c'è da fare un po' di riflessioni, insomma, anche prettamente politiche su quello che sta succedendo. Noi fra un po' chiameremo un compagno dei Cobas della Sevel, perché come saprete, insomma, ha iniziato a fare lo sciopero del sabato contro la disdetta dell'accordo. Questo sciopero, è avvenuto in tutte le altre aziende, da Pomigliano a Melfi, insomma, a Mirafiori, eccetera, eccetera, è stato enacciato il licenziamento per gli operai che partecipano allo sciopero. Adesso ci andiamo a sentirlo, però prima, appunto, cioè, cerchiamo di capire quello che il quadro politico si muove dietro. Insomma, come si diceva, gli accordi sia contrattuali sia le linee guida politiche vengono firmate da CISL e UIL, il Parlamento ormai è esautorato o perlomeno è più che altro complice, ecco, mettiamolo così, di queste linee qua, perché naturalmente sappiamo che sia il PD che il PDL hanno gli stessi pensieri e producono la stessa azione rispetto a quello che è la conformazione nuova del mercato del lavoro. Vediamo anche questo, lo dice chiaramente Ichino, che è uno dei leader maximi rispetto al pensiero lavorista del PD. Lui è stato il primo a scagliarsi contro la FIOM quando e non solo contro la FIOM, contro i sindacati di base sempre, insomma, rispetto a quello che è la visione del mercato del lavoro in Italia. Insomma, detto questo, è detto anche, cioè, vedendo quello che è la fase politica attuale, cioè della crisi comunque reale della rappresentanza politica, gli unici soggetti consensuali su cui si può comunque continuare a premere su alcune linee politiche sono i sindacati confederali. La CGIL si è svincolata a metà da questa politica, CISL e UIL continuano, a CGIL dico a metà perché comunque a CGIL, diciamo, la dirigenza è favorevole, però ci sono alcune federazioni interne che continuano a non essere favorevoli a questo tipo di linea politica. E infatti, tant'è vero che gli accordi separati in alcuni settori sono stati firmati anche a CGIL, quindi non sono più separati. Ricordiamo quali sono gli alimentaristi, per esempio. Sì. L'accordo nuovo a ribasso è stato firmato anche da CGIL, i chimici, quant'altro. L'unica categoria che continua a resistere, francamente, è la FIOM là dentro, però appunto anche la FIOM non è che brilla di luce propria, insomma. La FIOM ha una posizione strana, insomma, amica, per cui sta appunto con un piede su un versante, su un crinale, con un piede nell'altro. Perché? Perché la FIOM è disposta ancora oggi a rivedere, cioè a sedersi al tavolo per rivedere quelle che sono le organizzazioni, cioè quella che è la parte del contratto rispetto alla rimodulazione dell'organizzazione del lavoro, quindi turni, le metriche, i carichi e quant'altro. Non è stata disposta a firmare invece la parte economica, quindi il salario, lamento, perché comunque la firma è sempre... la politica allora è sempre stata quella di lottare sul salario e fregarsene, anzi, fare sedersi a tavolo rispetto all'aumento invece delle prestazioni lavorative. Adesso appunto è crinale là, il padronato cerca di riunirlo, loro ancora invece viaggiano in una posizione alquanto ambigua. I sindacati di base naturalmente si sono sempre estinti invece per una opposizione ferma, però naturalmente non avendo la rappresentanza sindacale e la forza organizzativa, non tanto perché non sono capaci, ma tanto perché le leggi glielo hanno impedito in Italia di farlo, non è stata in grado di opporre una resistenza tale, e oggi appunto si vede la FIOM appunto da una parte cerca di appunto di erigersi a baluardo del alternativo a quelle che sono le firme dei contratti nazionali, però appunto sempre in una posizione ambigua. Naturalmente io penso che questa posizione ambigua per prima o poi andrà a cadere, però bisogna pure capire che cosa fare in questo arco, in questa contingenza qua, insomma, quindi...
È sicuro che la FIOM ha seguito in questi anni una politica che abbastanza coerente sull'ammontare delle rivendicazioni salariali, anche perché in fabbrica è molto sentito questo tema del salario, ovviamente perché non si arriva alla quarta settimana, mentre appunto come contraltare è stata disposta spesso a trattare sulla flessibilità e sugli adeguamenti vari. Dopodiché arriva un punto in cui la richiesta del patronato non è più semplicemente l'utilizzo della flessibile della forza lavoro in fabbrica, ma arriva ad essere la proprietà assoluta, la disponibilità assoluta della forza lavoro in fabbrica, e a questo livello dello scontro era ovvio e naturale che ci si arrivasse. Su questo la FIOM sa che non può dare tutto, pena il perdere la credibilità che ha presso le fabbriche, dove è ancora il primo sindacato metalmeccanico in Italia. Questa cosa, io penso che a questo dato di fatto va aggiunto un altro dato di fatto, il fatto che la vicenda Pomigliano, come abbiamo tentato di spiegare anche con arzigogoli tecnici poco fa, è una vicenda che oggettivamente apre uno scontro che è di livello politico e nazionale, e in questo scontro noi pensiamo che bisogna prendere parte con le posizioni soggettive, ovviamente, di ciascuno, con posizioni che possono essere anche più avanzate di quelle della FIOM, ma sicuramente non ci si può disinteressare da questo scontro.
Certo, cioè, poi fra l'altro ricordiamoci che, cioè, odiamo per scontato, ma ricordiamo che a cambiare il contratto collettivo nazionale metalmeccanico significa incidere anche sugli altri contratti collettivi nazionali, cioè, perché comunque è sempre stato così ed è così anche
questo
oggi.
Questo è un punto importante,
è un punto chiave, insomma, per capire il fatto che comunque non solo la partecipazione politica deve essere alta, ma il disinteressamento a questa fase politica, cioè a questa trasformazione in peggio che i padroni stanno facendo sul contratto metalmeccanico, andrà a incidere sia sulle forme organizzative nuove, sia sulle forme salariali nuove, eccetera, eccetera, eccetera.
Insomma. Io direi che possiamo lanciare uno slogan per cui, sebbene spesso si guardi con distanza alla condizione di operaio metalmeccanico, tra l'altro a Roma è una condizione che spesso il contratto nazionale dei metalmeccanici spesso riguarda informatici o subsettori consimi, però i precari devono fare un uso avanzato del conflitto FIOM in cui la FIOM si trova. Tutti i lavoratori, anche che subiscono lo sfruttamento delle forme flessibili terribili che ci sono nella distribuzione, è stato citato prima il contratto degli alimentaristi e così via, devono avere, noi pensiamo debbano avere l'intelligenza politica che questa cosa può aprire una fase che parla della rigidità di tutto il mondo del lavoro, dell'indisponibilità alla flessibilità di tutto il mondo del lavoro.
Adesso andiamo in pausa musicale, però prima appunto per chiudere questo, cioè, per fare la sintesi di quello del nostro pensiero, naturalmente in un crinale anche per noi compagni difficile, perché comunque non ci vorremmo mai trovare a fare, prendere posizioni e a schiacciarci sulle posizioni della FIOM, che come abbiamo detto non ci appartengono riguardo all'altra metà degli accordi sul mercato del lavoro, che riguarda appunto l'organizzazione, la turnazione, cariche e quant'altro. Però naturalmente l'analisi va fatta in maniera contingente, storicizzandola. Oggi ci troviamo con la FIOM che ha indetto per il 16 ottobre uno sciopero. Allora, cioè, la cosa che si dovrebbe fare è il movimento, è nei sindacati di base e quant'altro, secondo noi, naturalmente secondo la nostra umile parere, è quello comunque di cercare di attivare percorsi nei luoghi del lavoro che comunque parlino di questo tema, cioè parlano, che facciano di questo tema un tema centrale, naturalmente con le soggettività e le linee politiche, i problemi politici che appartengono comunque ad una visione alternativa in toto anche a quella della FIOM o comunque a quella dei sindacati confederali rispetto alla flessibilità, all'organizzazione del lavoro, ma anche il salario e quant'altro. Però comunque bisogna, secondo me, neanche prendere sotto gamba questo, cioè la giornata del 16, ma non solo la giornata del 16, questa fase politica, quindi cercare di chiamare all'unità perlomeno delle lotte rispetto al contratto nazionale. Questo qua di fatto è avvenuto a Pomigliano, insomma, sì. Cobas, cioè i Cobas insieme allo Zle Cobas, insieme alla FIOM in parte sono
stati parte dell'opposizione all'accordo.
Esattamente, sia naturalmente con modalità differente o qualche fischio da una parte all'altra, però comunque devo dire che negli ultimi anni mai si è visto una vicinanza tale, perché naturalmente lo chiedono i fatti, insomma. E quindi, cioè, potrarre questa linea secondo noi è fondamentale, di unità di azione almeno per quanto riguarda la lotta politica rispetto al contratto nazionale. Vabbè, ma andiamo in musica e sentiamo dopo i compagni della Sevel.
Che caschetto!
Allora, 87.9, sono le 12.45, entriamo in onda con un operaio de Cobas della Sevel. Pronto, buongiorno.
Pronto, buongiorno.
Allora, ciao, noi ti chiamavamo, l'avevamo già annunciato, per intanto raccontarci appunto il perché dello sciopero del sabato che è stato svolto alla Sevel e anche le relative lettere che sono arrivate. Insomma, si parla anche sui giornali che la Fiat ha chiesto addirittura i danni per lo sciopero effettuato, mandando fra l'altro, minacciando i lavoratori come ormai sua consuetudine, delle lettere a casa. Ma ti lascio subito la parola.
Ok, va benissimo, io la ringrazio. Quindi così, per chi ci ascolta, voglio leggere proprio il comunicato che abbiamo scritto noi della Confederazione Copas. Cioè, la Confederazione Copas ha fatto un comunicato chiaro, a chiare lettere, quindi lo leggo. Il pugno del padrone, sotto il tic-tac di Marchionne va avanti l'affossamento del contratto nazionale del lavoro, facendo a pezzi i diritti consolidati del lavoro. La disdetta del contratto dei metalmeccanici del 2008, che scade all'inizio del 2012, l'ultimo firmato anche dalla FIOM, da parte di Federmeccanica, è un ulteriore passo di un processo finalizzato e destrutturate il sistema dei diritti e delle regole che hanno finora garantito il mondo del lavoro. Poi, come nel nostro comunicato diciamo, infatti Pomigliano insegna, Federmeccanica assieme ai due sindacati complici FIN e WILM discuterà le deroghe da apportare al contratto nazionale dei metalmeccanici. In particolare il confronto inizierà nel settore dell'auto, come richiesto da Marchionne. Ma non ci sarà nulla da discutere, il contratto dell'auto già c'è. Il modello Pomigliano, che sarà imposto a tutte le fabbriche Fiat e poi esteso all'indotto, con l'applauso del governo. Questi sindacati sciagurati, sempre riferiti a FIM e WILM, suicidi, che saranno chiamati a sottoscrivere il documento imposto da Marchionne per Pomigliano, dove sarà la Fiat a decidere se e quando pagare la malattia o se e quando sarà possibile scioperare senza più alcuna trattativa, se non finta, sulla schiavitù della nuova organizzazione del lavoro imposta da Marchionne. D'altronde il nuovo clima si registra già a Melfi e a Mirafiori, con i licenziamenti punitivi e il rifiuto dell'ingotto di rispettare le sentenze delle magistrature, persino di accogliere gli appelli del Quirinale. E su questo noi come Cobas abbiamo proclamato sciopero contro le deroghe che affossano il contratto nazionale e diciamo no ai sabati di straordinario. Abbiamo scioperato l'11 settembre, sciopereremo il 18 settembre, sciopereremo il 25 settembre e anche il 2 ottobre. Di fronte a questo, la Sevel cosa ha fatto? Ha incaricato gli avvocati di Milano, un gruppo di avvocati di Milano, facendo scrivere alla Confederazione Copas una lettera di intimidatori di minaccia, che quindi vi starò a leggere perché è importante capire cosa dicono questi e in che mondo stiamo arrivando, perché la verità sai qual è, che comunque noi il potere economico vuole assolutamente schiacciare il più debole, ed è grave, guarda questo, sinceramente io penso una cosa, che questa lettera non doveva farla al Copas, alla Sevel, ma forse poteva farla a Pomigliano, perché Pomigliano c'è l'accordo firmato dai sindacati servi del sistema, cioè da FIM, WILM e UGL, quindi questo accordo non ancora è stato firmato negli altri stabilimenti. E poi se l'accordo del 2008, per quanto so io, firmato anche dalla stessa FIOM che diceva la riforma contrattuale scade nel 2012, la FIOM non ha fatto nessuna disdetta, io penso che non potranno disdire due organizzazioni sindacali e Marchionne insieme a fare il cavolo per comodo loro. Quindi, a parte questo, adesso vi voglio leggere questa lettera che ha fatto la Confederazione Copas di intimidazione.
Ma allora, questa qua è la lettera di...
No, la lettera la leggo adesso. Questa è la mia riflessione.
Sì, sì.
Allora, loro spediscono la lettera alla Confederazione Copas. In nome e per conto della nostra assistita Serella S.P.A., che ci ha conferito espresso mandato in tal senso, vi significhiamo quanto segue. Con riferimento allo sciopero indetto per i giorni di 11, 18, 25 e 2 ottobre, perché noi la Confederazione Copas ha indetto gli scioperi tutti e quattro, con comunicazione affissa nella bacheca sindacale in data 9 settembre di questo mese, a firma Copas Sevel, Confederazione Copas, la Sevel S.P.A. ritiene che la motivazione poste alla base del suddetto sciopero siano con tutte evidenze pretestose e comunque tali da dimostrare che non si sia in presenza di un corretto esercizio dei diritti sindacali. La nostra assistita, continuano gli avvocati, ritiene quindi che il suddetto sciopero sia stato indetto in modo strumentale e che esso costituisca in realtà una violazione dei diritti di Sevel S.P.A., nonché fonte per essa di rilevanti danni, tanto più che la nostra assistita si trova ad operare in un contesto nel quale è essenziale essere in grado di rispondere con tempestività ed efficacia alle varie del mercato, alla fine di salvaguardare la competitività dell'azienda. Con la presente, continuano gli avvocati, vi comunichiamo pertanto che qualora lo sciopero in oggetto non venga revocato, S.P.A. Sevel forma espressamente riserva di agire nei vostri confronti per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del vostro operato e la condanna dei responsabili al risarcimento dei danni. Quindi io questo dico, questo tipo di lettera, io come lavoratore Sevel e come compagno Copas, dico, è una lettera intimidatoria, è una lettera che non ha nessun senso.
Certo.
Loro non possono permettersi di fare questi atti intimidatori, perché ho letto prima il comunicato dello sciopero. Se questi punti dove abbiamo proclamato lo sciopero come Copas sono punti pretestuosi, io voglio capire quali non sono i punti pretestuosi. Cioè, io questo non lo riesco a capire.
Beh, diciamo che l'azienda addirittura mette bocca su quelli che sono i punti su cui i lavoratori dovrebbero andare o meno a scioperare, insomma,
esatto. Questo è il concetto. Quindi poi io dico con tutta sincerità, io penso una cosa, che siccome hanno firmato questi sindacati sciagurati, io li chiamo sindacati sciagurati, non ci sono problemi, possono anche denunciarmi Fimme Wilme, non ci sono problemi, perché la verità è questa: sono sciagurati, hanno firmato un accordo 18 turni, la mezz'ora della mensa spostata all'ultima ora, a fine turno, non più 40 minuti di pausa, ma bensì non più diciamo 20 e 20, 40, ma bensì 30. Quindi la legge mi dice che dopo 4 ore mi facevo mezz'ora di mensa, spezzavo le 4 ore, invece così me le metto alle ultime 4 ore con il fatto che se devono recuperare qualche furgone, qualcosa che hanno perso, possono farci anche lavorare. Ma è una cosa veramente mostruosa, questa. Noi stiamo tornando all'Ottocento, questa è la verità, stiamo tornando all'Ottocento, e non vorrei che a Marchionne la Fiat, ma io dico una cosa molto semplice, la Fiat non è di Marchionne, la Fiat è dell'Italia, perché l'abbiamo fatta noi, l'abbiamo pagata con i soldi nostri, e grazie a noi che esiste questo stabilimento, non può fare il padrone lui. Io chiedo veramente un appello al governo, un appello al Presidente del Consiglio, che faccia qualcosa nei confronti di questi padroni, che sono diventati non padroni, ma sono diventati faraoni di una volta, che riportano gli schiavi buoni a farli lavorare, perché gli davano da mangiare, che gli dovevano fare le piramidi, gli schiavi mingherlini alla Fossa dei Leoni, perché stanno menando anche alle povere persone malate, chi ha problemi, gli stanno menando comunque, perché devono lavorare e basta. Cioè, non è corretto questi tipi di diritti e carichi di lavoro che stanno portando in giro sul sistema metalmeccanico.
Beh,
insomma,
diciamo che è chiaro, insomma, atto politico di questa lettera, come è chiaro l'atto politico del licenziamento a Melfi, come è chiaro l'atto politico del licenziamento a Pomigliano con l'accordo a Mirafiore e quant'altro. Diciamo che c'è una sfida a 360 gradi che la Fiat sta facendo per cercare di affermare l'accordo
di Pomigliano firmato dai sindacati sciagurati.
Ti chiedo, naturalmente, visto che appunto la una cosa è prettamente politica, qual è la vostra risposta oltre allo sciopero? Insomma, state cercando
allora,
di pianificare?
Noi per il momento abbiamo proclamato tutti e quattro gli scioperi dei sabati, con tutta onestà e sincerità. Ci dobbiamo sentire come esecutivo e decidiamo anche noi da fare nei confronti di Chevelle, di Fiat, perché non è possibile che Fiat si può permettere di intimidire, di fare questi tipi di ricatti ai lavoratori, insomma, questa è la verità. Questo è successo, mo ti spiego subito, e lo possiamo dire tranquillamente senza nessun tipo di problema. È successo il 13 maggio del 2005. Alla RSO gli fecero una lettera simile di risarcimenti danni, in quanto poi abbiamo fatto causa, allora eravamo Syncopas, ero Syncopas pure io, abbiamo fatto causa e abbiamo vinto. Quindi ci fu un'interrogazione parlamentare da Gigi Malabarba, se la andiamo a ritrovare la possiamo ritrovare tranquillamente. Quindi non possono permettersi di dire che lo sciopero è illegittimo, quando la Costituzione ancora tuttora prevede che lo sciopero è individuale. Questa è la verità. Purtroppo il padrone fa questo e l'altro. Se, come devo dire, la politica, io mi appello anche alla politica, se la politica insieme a chi dovrebbe dire a questi personaggi che hanno il potere economico in mano, dice oh, statevi calmi perché abbiamo tutti il diritto di vivere, non possiamo schiacciare e riportare la schiavitù, il popolo, è la fine, insomma. Però so perfettamente che abbiamo un governo di centrodestra, abbiamo un presidente che si chiama Silvio Berlusconi, tutto qua, ecco.
No, certo, naturalmente questo è quanto dire, appunto l'hai detto anche tu, ma cioè, nel senso, secondo noi adesso la palla in mano ce l'hanno i lavoratori, cioè, c'è poco da dire, appunto perché non possiamo più fare affidamento sicuramente al PD, non l'abbiamo mai fatto, ma neanche alle altre forze di opposizione. Adesso appunto la palla, la scelta sta nei lavoratori. E voi appunto, oltre allo sciopero, ti chiedevo appunto
dei
qual
sabati,
è la vostra...
No, scusa. Siccome ci sta in atto già uno sciopero per il 16 di ottobre, noi ci dobbiamo sentire per vedere se riusciamo a fare qualche manifestazione organizzata, fatta bene. Ecco, voglio anticiparti questo, insomma, questo è il concetto.
Esempio, il vostro rapporto con la FIOM, per esempio, negli stabilimenti qual
va
è?
Va bene, io i rapporti con la FIOM, noi dei Copas alla Sevel, non è che sono squisiti, perché giustamente anche la FIOM ha le sue responsabilità, dobbiamo essere onesti, però attualmente dal 2008 ad oggi sta avendo, diciamo, forse un qualcosa di orgoglio che li sta fermando, insomma, ecco, di questo è il concetto, insomma, che cosa volevo dire. E io penso che insieme si potrebbe fare qualcosa. Comunque ci tengo a voglio dire una cosa importante, perché c'ho un comunicato qua davanti, dove il segretario provinciale della UILM ha criticato lo sciopero dei sabati. Perché qua loro parlano più che altro della FIOM, non parlano dei comitati di base, ma ha criticato questo sciopero in questo modo. Guarda, a me fa incazzare, però secondo me chi sente dovrebbe farlo incazzare a tutti quanti. Cioè il segretario della UILM provinciale di Chieti dichiara e dice, ed è contro lo sciopero, e dice contro lo sciopero, è intervenuto Nicola Manzi, si chiama il segretario provinciale UILM, che a Lanciano ha riunito il direttivo del sindacato, così si mette a rischio il nostro futuro, ha detto ai delegati, e con lo sciopero non si crea occupazione. Tu ti rendi conto, un segretario di un'organizzazione sindacale che fa una dichiarazione pubblica di questo genere? Qua dobbiamo stare attenti non tanto a chi, ma dobbiamo stare attenti anche a questi sindacati sciagalli, che certo, sono diventati veramente degli sciagalli, tutto
certo.
Qua
siamo d'accordissimo, insomma, va bene. Noi andiamo in chiusura, appunto cercando naturalmente di aggiornarci anche rispetto alle scelte politiche che
appena sindacati possibile, di base poi ancora un attimino mi metto in contatto con la nostra RSU che abbiamo alla Sevel, quindi quando mi metto in contatto con la RSU io gli spiego che ho fatto questo tipo di intervento, mi metto in contatto anche con lui, appena possibile ti faccio chiamare dalla RSU e fai l'intervista anche alla RSU, forse ti potrà dire qualcosa di più pure.
Certo, no, vabbè, aspettiamo naturalmente un po' di giorni per capire come si evolveranno gli eventi anche per le scelte politiche che faranno i sindacati di base, non solo Cobas,
sì,
ma anche gli
altri,
per capire appunto, no, cioè, non solo il medici in sé, ma la cosa che ci interessa è capire quello che è il piano di azione che i sindacati di base vogliono mettere in piedi rispetto al fronteggiamento di questo accordo assurdo, perché non ha altre parole, altri aggettivi. Che
tu dici assurdo, sì. Non dico assurdo, è un accordo truffa, è un accordo che va a schiavizzare i lavoratori, così dobbiamo dirla, perché così schiavizza i lavoratori, cioè i lavoratori non sono più alle condizioni di poter dire ah, perché arriva il capo, gli tira una sberla, gli dice metti a 90 gradi, si deve mettere a 90 gradi, sennò se ne torna a casa. Questa è la verità e non è possibile, siamo alle soglie del terzo millennio, questo non può passare. Guarda, io non so chi ci sta sentendo, chi ci sente a Roma, ma vorrei tanto che mi sentisse il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, qualcuno alto, e vorrei tanto che capisce che non è possibile più andare avanti, noi lavoratori ci siamo rotti i coglioni. Punto e basta, non è possibile che il potere economico possa fare quello che vuole. Se a Marchionne se ne vuole andare, se ne andasse, ricaccia tutti i soldi che la Fiat ha preso dall'Italia e se ne va, e noi possiamo lavorare tranquillamente, perché la Costituzione prevede che il diritto al lavoro è punto. E non possono pensare di fregarsi 22-23 mila euro al mese loro al Senato e al Parlamento e a non pensare a noi. Questa è la verità. E questi sindacati, che invece di fare i sindacati fanno i politici, perché dopo un po' di tempo vanno a fare i politici, vanno a fare i segretari, come la segretaria dell'UGL, quella come si chiama, la Polverini, fa il presidente alla Lazio, e quindi intanto i lavoratori ce l'hanno in quel posto.
Okay. Guarda, noi siamo in chiusura, l'ultima cosa era appunto evidenziare il dato di affluenza allo sciopero,
io ho visto, pare che sia il 70%.
Questo qua prospetta.
Loro dicono un'altra cosa, la Confindustria dice un'altra cosa, però secondo me se non è il 70, ma sul 60-70% dell'adesione c'è stata. Quindi,
insomma,
non è questo il problema.
Quindi per dire che questa cosa qua, insomma, prospetta una buona rivalsa dei lavoratori in futuro rispetto a
non vorrei che loro, con queste lettere che hanno fatto alle organizzazioni sindacali, perché non l'hanno fatto solo alla Confederazione Copas, l'hanno fatto alla CISAL, l'hanno fatto alla FIOM, non so se l'ha fatto anche alla UBS, perché con loro non è che è un rapporto. Comunque la CISAL e la UGL e la FIOM ha avuto la stessissima lettera, sì, con un comunicato diverso, comunque loro contestano in questo modo, questa è la verità. Non possiamo permettere che tre organizzazioni, quattro organizzazioni sindacali proclamano sciopero e loro si permettono a fare queste lettere, perché io mi ricordo nel 2005 fecero la lettera a noi come organizzazione sindacale e poi lo fecero anche ai lavoratori, fecero 400 lettere a tutti i lavoratori che avevano scioperato, quindi non so, quindi persero e quindi hanno dovuto pagare la quota forfettaria che dovevano pagare allora, però adesso non so cosa potrebbe succedere.
Ok. Ah, benissimo, ci risentiamo durante per aggiornamenti.
Poi ho qualche altra notizia, ti ripeto, appena posso mettermi in contatto con la RSU e va bene così, ok?
Ok, va benissimo, grazie mille, ciao.
Buongiorno.
Ciao. Allora, va bene, andiamo in chiusura al volo.
Viene da dire solo una cosa, che bisognerebbe mandare il link di questa. Sono sicuro che Marchionne non ascolta Corrispondenze Operaie nel Radio Onda Rossa, però bisognerebbe mandare il link di questa trasmissione dell'intervista dell'operaio della Sevel a Marchionne per fargli capire che sarà dura.
Infatti. Va benissimo, allora andiamo in chiusura, siamo già 5 minuti avanti, abbiamo il giornale radio e noi ci risentiamo lunedì prossimo con Corrispondenze Operaie e naturalmente questa settimana ci saranno aggiornamenti importanti per quanto riguarda lo sviluppo del conflitto rispetto al contratto metalmeccanico. Ciao a tutti.
Non hay más.